Dovrebbe essere tardo pomeriggio, invece, se non vado errato, un saluto a Filippo dall'altra parte del telefono e anche del mondo. Buongiorno Filippo.
Ciao Marco, ciao a tutti e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
Allora Filippo, ci siamo sentiti con te venerdì scorso da Hong Kong, ci hai raccontato un po' quello che stava accadendo, abbiamo cercato di analizzare anche il movimento di Occupy Hong Kong, delinearne un po' la fisionomia. Oggi direi di cominciare facendoci un po' un breve riassunto di quello che è stato il weekend. Sono continuate intanto le mobilitazioni?
Sì, le mobilitazioni sono continuate, anche se l'intensità è sicuramente scesa di parecchi gradini, insomma, nella scala del movimento. Gli ultimi giorni, dopo che ci siamo sentiti, sostanzialmente si sono alternati grandi proclami da una parte e dall'altra, con il movimento che non accennava a liberare alcuna strada o alcuno blocco, e il governo dall'altra che prometteva più o meno velatamente una serie di repressioni contro gli studenti. In realtà ogni parte in questo momento sta cercando di comprare un po' di tempo, perché si è delineata un po' una situazione di stallo in cui gli studenti chiedono sostanzialmente di rivedere profondamente quello che è stata la decisione di Pechino di negare ogni possibilità al suffragio universale per le elezioni del 2017, e il governo che vuole che la protesta, insomma, abbandoni completamente i luoghi e le occupazioni. Negli ultimi tre giorni ci sono stati una serie di discussioni, diciamo, tra le parti, tra rappresentanti del governo e rappresentanti del movimento. Pare, insomma, ieri sera almeno questa era la notizia che veniva data all'interno di un'università durante una conferenza stampa da parte degli studenti, pare che le condizioni preliminari, almeno così è stato detto, per un possibile dialogo pubblico con i rappresentanti del governo da parte del movimento siano state soddisfatte, e quindi che probabilmente nel corso di questa settimana ci saranno delle discussioni che il movimento vorrebbe rendere pubbliche con i rappresentanti del governo, ma molto probabilmente si discuterà della politica di Pechino nei confronti di Hong Kong. Queste discussioni sembrano un po' vuote, un po' inutili, così a un primo sguardo probabilmente lo sono, tutti sono un po' scettici. L'impressione è che ogni parte cerchi un po' di comprare un po' di tempo, perché per i manifestanti sicuramente è molto molto faticoso mantenere l'organizzazione e i blocchi un po' ovunque a Hong Kong, che comunque sono rimasti, perché i tre grandi blocchi, che erano quello di Central, quello di Causeway Bay e quello di Mong Kok, sono ancora presenti, ancora attivi, soprattutto quello di Mong Kok, nonostante i reiterati inviti di alcuni leader del movimento di abbandonare i blocchi, diciamo così, periferici per ritornare a quello centrale. Per cui adesso la situazione sembra un po' essere di uno stallo, nell'attesa di quello che succederà nel corso di questa settimana, e forse anche di nuove manifestazioni, nuove repressioni, però diciamo in un arco di tempo che si può prevedere di almeno una settimana.
Quindi, diciamo, noi stamattina abbiamo letto sui giornali qui italiani che sostanzialmente il movimento o i movimenti di piazza sarebbero rientrati, cosa che tu ci confermi, però nulla, non è detto che poi non si possa assistere a nuove manifestazioni e nuove mobilitazioni a questo punto.
Sicuramente il momento di grande partecipazione della marea di persone, di lavoratori, studenti e di ogni provenienza che si era riversato sulle strade di Hong Kong, in questo momento sembra essere un po' giunto alla fine del suo ciclo. Questo però nasconde la realtà del fatto che tutte le parti, diciamo così, più organizzate del movimento, quindi le varie organizzazioni, dai più compagni e meno compagni, insomma, restano comunque in un'attivissima fibrillazione. Quindi, se è vero che da un lato il momento, diciamo così, di mareggiata umana sembra un po' essere terminato almeno per adesso, diciamo l'ossatura del movimento, che sono poi le organizzazioni che lo hanno costruito, sono in pienissima attività di mobilitazione, per quanto sicuramente in un momento differente, per cui la situazione sicuramente resta calda. però è anche vero che dal punto di vista, diciamo così, anche forse un po' mediatico e emergenziale, sembra si sia un po' passati a una seconda fase in cui in questo momento cercano le varie componenti, cercano un po' di organizzarsi e anche di diciamo questa offerta di dialogo questo compromesso sul dialogo tra il governo e il movimento, sicuramente al vantaggio di permettere di prendere un respiro un po' a tutti quanti.
Senti, quando parli di governo intendi il governo di Pechino o l'amministrazione di Hong Kong?
No, l'amministrazione di Hong Kong. Ovviamente da un punto di vista politico l'amministrazione di Hong Kong in realtà è solo un fantoccio dell'amministrazione di Pechino, però si inserisce tutto questo nel quadro piuttosto complicato del sistema che governa Hong Kong, ovvero il sistema di un paese, due sistemi, per cui che era stato quello il compromesso con i britannici negli anni 90 che ha permesso a Hong Kong di diventare cinese, ovvero sia Hong Kong gode di uno statuto di autonomia assolutamente eccezionale nella Cina, per cui il governo ha una sua grande autonomia e sottoposto ai suoi grandi conflitti interni assolutamente indipendenti dalla Cina, però poi a tirare le file è sempre il governo cinese, per cui su una discussione così sensibile e complicata come quella della democrazia formale a Hong Kong ovviamente si parla anche col governo di Pechino. Ieri sera alla conferenza stampa con gli studenti ha parlato colloqui preliminari con gli studenti, c'era il sottosegretario di Hong Kong agli affari costituzionali, che ufficialmente si chiama Under Secretary for Constitutional and Mainland Affairs. La mainland è come le persone di Hong Kong definiscono la Cina.
Certo.
Per cui due piani sono sicuramente mischiati, però sicuramente è qualcosa di importante queste discussioni col governo locale e quindi in seconda battuta anche con le autorità del Partito Comunista sono sicuramente importanti, ed è sicuramente per un paese come la Cina è sicuramente qualcosa di estremamente forte. Bisogna sempre tenere conto che non è un contesto italiano, non è un contesto democratico, quindi ogni evoluzione in questo senso ha una sua importanza, però si ha molto l'impressione che sia solo un modo per aspettare, insomma, per vedere cosa possa succedere e anche quali siano le reali energie di questo movimento.
Ho capito. Senti, un'altra cosa a proposito dell'informazione che arriva qui in Italia: si è detto nel weekend di polemiche, se non di scontri all'interno di Hong Kong fra qui li chiamano anticinesi e procinesi, che ci sembra abbastanza poco conforme alla realtà, visto che la stragrande maggioranza della popolazione di Hong Kong è tutta cinese, però fra manifestanti e cittadini, filo governo.
Sì. È stata una scena piuttosto, effettivamente noi ci siamo sentiti il giorno prima, forse lo stesso giorno, e poi in serata qua a Hong Kong è successo quello che è successo. I fatti si sono svolti principalmente a Mong Kok è un quartiere, è il quartiere più densamente popolato di Hong Kong ed è uno dei quartieri anche più di shopping popolare, dove ci sono grandi mercatini, mercatoni delle pulci, è una zona popolare però più che di residenziale di attività commerciali, di basso livello economico, e dove c'è anche una presenza delle triadi piuttosto massiccia. Quello che è successo è che l'occupazione di Mong Kok era nata molto spontaneamente, molto al di fuori del battesimo delle organizzazioni, per cui godeva di una sua indipendenza e di una sua spontaneità molto molto interessanti, il che ovviamente rende anche più complicato da un certo punto di vista la gestione delle cose. Quello che è successo poi nella serata di venerdì, credo, almeno io ero lì, è che un gruppo di intorno al primo pomeriggio una specie di manifestazione organizzata da una serie di organizzazioni che qui chiamano pro Pechino, non pro Cina, pro Pechino. Questi qua si riconoscono soprattutto per questo, i manifestanti pro democrazia indossano questo fiocco giallo, simbolo della disobbedienza civile, questi qua pro Pechino invece indossano il fiocco blu, che sarebbe il simbolo del loro sostegno alla polizia. Più o meno qualche centinaio di persone, tra le 200 e le 300 persone, si sono avvicinate al presidio di Mongkok nella giornata di venerdì, credo, cercando di abbattere le barricate che gli studenti avevano messo in piedi per proteggere l'occupazione. La polizia era improvvisamente e casualmente scomparsa, per cui è stata una situazione molto inevitabilmente violenta per una città come Hong Kong, nel senso che sono rapidamente venuti alle mani, gli studenti hanno questo mantra della disobbedienza civile, per cui l'unica cosa che hanno fatto sostanzialmente era dei grossi cordoni senza realmente passare all'offensiva, e nel giro di qualche ora, direi più o meno una folla, diciamo intorno alle 5 del pomeriggio, quasi una folla di circa 2000 persone circondava il presidio degli studenti, che all'interno erano qualche centinaio, in evidente minoranza, sotto questa pressione di quasi 2000 persone, tra commercianti, attivisti pro Pechino e varie gente del quartiere, tendenzialmente scontenti per il disagio, diciamo così, al traffico, al commercio causato dagli studenti. Questa era anche la scorsa settimana, era anche la settimana detta la settimana dorata, perché martedì, mercoledì era vacanza nazionale in Cina, e quindi milioni di cinesi si riversano a Hong Kong per fare shopping e fare le loro vacanze, per cui per i commercianti di Hong Kong perdere quella settimana lì di commercio per colpa degli studenti era qualcosa che ovviamente provocava la loro rabbia, diciamo così. Per cui questa manifestazione, che è stata sicuramente organizzata da organizzazioni pro Pechino, su questo non c'è alcun dubbio, però poi era riscosso un certo livello di successo tra gli abitanti del quartiere. E quello che poi è successo è che nella serata poi gli studenti hanno cominciato a riversarsi a Mongkok, e quindi i rapporti di forza sono leggermente cambiati, ed è, diciamo, invertendosi, diciamo così, un po' a favore degli studenti, ed è lì che sono poi cominciate a scoppiare alcune tensioni, nel senso che gli animi si sono un po' surriscaldati, sono cominciati discussioni, battibecchi, e un po' di gente è anche venuta alle mani. E io ero lì, mi ricordo, ho visto precisamente individui che dall'aspetto si potrebbero ricondurre sicuramente a appartenenti alle triadi, cosa che poi è stata confermata dagli arresti effettuati dalla polizia, che ha rivelato che su, credo, 12 arresti, 9 fossero con passato criminale legato alle triadi, per cui la loro presenza c'era sicuramente, si sono aggregati probabilmente a partire dal tardo pomeriggio, quando la gente, quando diverse migliaia di persone già erano presenti sul posto, e loro hanno, questi personaggi legati alle triadi hanno sicuramente apportato un livello un po' più alto di violenza rispetto a quello che c'era già in quel momento, e insomma sono andati calci, pugni e spintoni. La situazione è rimasta molto tesa e molto con continui tentativi di sfondamento da parte di Pechino contro il cordone, il lesilissimo cordone che la polizia aveva messo in piedi per, diciamo così, proteggere gli studenti, ma che assolutamente era piuttosto evidente che la polizia sapesse di quello che sarebbe successo in quel pomeriggio e avesse deciso di non immischiarsene. E, è stata una scena sicuramente molto particolare e piuttosto violenta per una città come Hong Kong. Ovviamente se uno pensa a quello che potrebbe succedere in Italia in una situazione del genere, sarebbe terrificante, però per i cittadini hongkongesi è stato qualcosa di inedito e piuttosto preoccupante, ed è sicuro anche che il governo sapesse benissimo quello che sarebbe successo, ma non avesse fatto nulla per impedirlo. Sì. Per fortuna gli studenti sono riusciti a resistere, e insomma alla fine sono state queste scene per cui costringevano sostanzialmente gli individui più violenti e scalmanati dei pro Pechino, tra cui anche alcuni delle triadi, li costringevano attraverso una pressione di massa, gli chiedevano in degli angoli e costringevano la polizia a intervenire e portarli via.
Senti, da quello che ci racconti, comunque, diciamo, una questione non esclusivamente, però sembrerebbe prettamente economica, o almeno insomma con una serie di motivazioni. Te lo dico perché poi qui la notizia è rimbalzata come le triadi scendono in campo con Pechino, si immaginavano, insomma, stuoli di Jackie Chan.
Una questione forse un po' complessa, certo. Sicuramente c'è l'aspetto commerciale del quartiere e della città, per cui ovviamente insomma, anche la mentalità, adesso non voglio fare il semplicista, però chiaramente per il piccolo commerciante è un problema non poter, certo, insomma, perdersi una settimana di lavoro per via delle proteste. Sicuramente c'è questo elemento, però c'è anche da dire che il sostegno popolare per la mobilitazione studentesca è comunque molto forte, su questo non c'è alcun dubbio. Però sicuramente in un quartiere come Mongkok, che è un quartiere molto commerciale, di commercianti che non hanno altre risorse se non il loro proprio negozietto, sicuramente la situazione era più complicata. Adesso, dopo quella giornata lì in cui sostanzialmente gli studenti sono usciti vincitori sul campo di battaglia, nei giorni successivi si è ripetuta qualche piccola tensione, ma sostanzialmente la situazione in questo momento resta saldamente nelle mani degli studenti in quel presidio lì. Però staremo a vedere sicuramente uno, se non il punto più esposto delle varie occupazioni che ci sono in questo momento.
Comunque, ecco, non sembrano esserci i prodromi di una guerra civile interna, da quello che ci dici.
No, ma anche il livello di violenza, comunque, appunto, come forse si può anche vincere da quello che dico, il livello di violenza generale e oggettiva di tutta questa protesta è molto molto basso. Nel senso, io ho parlato con tantissime persone in questi giorni e quella manciata di gas lacrimogeno lanciata dalla polizia, così come quelle stazioni effettuate sulle barriere dell'occupazione studentesca a Mongkok, così come alcune serie di arresti piuttosto che altre manovre poliziesche e persino, per dire, la costruzione di barricate, sono tutti elementi inediti, completamente inediti nella vita politica di Hong Kong, per cui sono il livello generale di violenza, il livello generale anche di pericolosità di alcune cose è estremamente basso. Adesso è chiaro che faccia notizia per tanti motivi, però oggettivamente poi la situazione resta sempre molto calma anche nei momenti più concitati.
Va benissimo. Filippo, ti ringraziamo, ti salutiamo, visto che sappiamo che sei particolarmente impegnato in questi giorni e in queste ore. L'ultimissima cosa, è realistico risentirci la prossima settimana? Ci saranno degli sviluppi?
Questo
sicuramente, e soprattutto per noi. Però ecco, ci possiamo immaginare comunque un qualcosa, oppure i tempi del dibattito non più di strada saranno lunghi?
Adesso si prevede che i discorsi tra i governi e i studenti siano nei prossimi giorni immediati, nelle prossime 48 ore, perché d'altronde i rappresentanti del movimento ovviamente sanno benissimo che questi dialoghi non servono a molto e quindi vogliono fare il più in fretta possibile. Però allo scadere di questi dialoghi si vedrà poi cosa succederà. Non è ancora detto se i manifestanti, quale tipo di strategia adotteranno i manifestanti, se sarà una strategia di lunga durata o di temporaneo magari ritiro da alcune zone per poter poi tornare in forza prossimamente. Sicuramente si ha un po' l'impressione che si vogliono mantenere le calde le braccia per poterle poi attizzare più avanti. Io credo che sicuramente nella prossima settimana ci saranno veramente cose che meritano di essere raccontate, perché non ci risentiremo sicuramente.
Va benissimo, grazie mille, allora un abbraccio e a risentirci prestissimo. Ciao Filippo.
A presto, ciao Marco, ciao.